Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati con una nuova storia di calcio. L'abbiamo fatto anche con Nicola Riva, figlio del leggendario Gigi. Oggi vogliamo riproporre un altro straordinario rapporto padre-figlio, perché quella che stiamo per raccontarvi è la storia di calcio della famiglia Facchetti. Eh sì, perché ci sono cognomi che nel calcio non sono semplicemente dei nomi o dei cognomi, sono delle storie, sono dei simboli, sono memoria collettiva, e Facchetti è uno di questi. Un cognome che richiama immediatamente eleganza, leadership, senso delle leggende sportive. Un nome che porta con sé l'eredità immensa di Giacinto, capitano, bandiera, uomo che ha attraversato il calcio italiano lasciando un segno profondo, non solo per quello che ha fatto in campo, ma come lo ha fatto. Ma cosa significa crescere con un cognome così? Significa diventare adulti quando in qualche modo il mondo si aspetta già qualcosa da te, quando ogni passo, ogni scelta, ogni direzione sembra inevitabilmente confrontarsi con una storia così grande. È una domanda che va oltre il calcio, parla di identità, di libertà, di appartenenza, parla di quel confine sottile tra ciò che ereditiamo e ciò che scegliamo di essere e di diventare. Oggi ne parliamo con Gianfelice Facchetti, attore, scrittore, uomo di teatro, una persona che ha scelto una strada diversa, lontana dal campo sì, ma neanche molto, profondamente però legata a quel mondo per non replicarlo, ma per raccontarlo, non per viverne l'ombra, ma per trasformarla in voce, perché dietro ogni figura leggendaria esiste sempre una dimensione privata, fatta di gesti semplici, di insegnamenti quotidiani, di silenzi e di presenza. Gianfelice questo percorso attraversato con consapevolezza, senza cercare scorciatoie, senza inseguire paragoni, ma costruendo passo dopo passo una propria identità capace di dialogare con quella storia senza esserne schiacciato. Oggi entriamo dentro questo viaggio, un racconto che attraversa il calcio ma parla soprattutto di vita, di memoria, di scelte e di radici, perché alcune storie non appartengono solo al passato, continuano a vivere ogni volta che qualcuno decide di raccontarle, e noi oggi abbiamo scelto di raccontare la storia della famiglia Facchetti. Gianfelice, grazie infinite per essere con noi, per aver accettato il nostro invito qui a Storie di Calcio.
Ciao, buongiorno, grazie a voi.
Ciao Gianfelice, ben ritrovato. Allora, volevamo partire un po' in questo viaggio attraverso le storie che hanno contraddistinto la tua meravigliosa famiglia, dal rapporto con i tuoi genitori e soprattutto con una leggenda vivente che è tuo papà. Allora ti mostro però un po' di foto, ci facciamo ispirare un po' da quelle che sono gli scatti più significativi della tua vita e le raccontiamo. Partiamo dalla prima diapositiva, che è quella secondo me più significativa. Tuo papà che guarda questo ragazzino, questo bambino biondo, calciare un pallone e inseguire un sogno. Intanto vorrei partire dalla prima domanda. Papà Giacinto, che papà era? Che papà porti nel cuore? E questa foto che cosa ci dice? Ci parla? E cosa aiutaci a interpretarla?
Allora, mio papà è stato un padre normale, con tutto ciò che di positivo la parola normale può voler dire, nel senso che pur facendo un lavoro che lo teneva molto lontano da casa, dicevo, lui ha smesso di giocare nel 78, io avevo 4 anni. Poi dopo in realtà è stato comunque sempre legato, al di là di qualche periodo magari in cui era un po', lo viveva in una maniera meno coinvolgente, però è sempre rimasto legato al mondo del calcio come dirigente con altri ruoli fino a diventare presidente dell'Inter, quindi comunque la sua vita è sempre stata una vita che lo portava a condividere la famiglia e il tempo della famiglia con il tempo dedicato appunto all'Inter e al mondo, al suo mondo che era il calcio. In tutto questo però ha sempre cercato di essere una figura presente, ovviamente grazie a una solida alleanza con mia madre che invece c'era sempre, Quindi a partire da questa comunione di intenti su come dovessero essere cresciuti i figli, comunque ha cercato sempre di essere presente, non far mancare nulla a noi per poter essere in qualche modo così messi nella condizione di seguire i nostri sogni, al di là di quello che poi fosse la strada che sceglievamo di intraprendere. Una figura certamente non divistica, nel senso che era una generazione di atleti, di sportivi, che vivevano un mondo, non voglio fare il paragone meglio o peggio rispetto ad oggi, dire che fossero più bravi o meno bravi come persone, questo certamente non mi sembra corretto, però era un mondo in cui certamente il calcio poteva essere ancora vissuto molto tranquillamente fuori dal campo, dalle persone, dai protagonisti, in mezzo alla gente. E quindi noi non abbiamo mai avuto particolarmente la sensazione di essere delle persone diverse da tutte le altre, cioè nel senso che lui sapeva di essere una persona fortunata, si era conquistata con grande tenacia il proprio sogno, però sapeva anche appunto da dove partiva, era partito dalle case popolari di Treviglio, era partito da una condizione di miseria, di una famiglia numerosa, cresciuta solo col padre, visto che era rimasto orfano della mamma abbastanza presto, e quindi sapeva che tutto ciò che aveva raggiunto, insomma, era una cosa che andava sicuramente onorata, o comunque per la quale bisognava avere un sentimento di gratificazione e di riconoscenza. Questo è stato, e quindi noi abbiamo avuto attorno appunto una persona che era amata dalla gente fuori, che era stimata non soltanto dai tifosi interisti, non soltanto dagli sportivi, perché comunque ha fatto il capitano della nazionale nel momento in cui credo il calcio sia diventato lo sport di tutti, lo sport popolare, e in quel momento diventare il capitano della maglia azzurra, anche con in più alcuni momenti così particolarmente forti dal punto di vista simbolico, la vittoria dell'Europeo del 68, Italia-Germania 4-3, e anche la presenza di alcuni compagni, insomma, indimenticabili, prima citavi Gigi Riva, ecco, tutto questo ha fatto sì che in quel momento lì essere capitano della nazionale fosse alla pari un po' di essere riconosciuto come una specie di ministro della Repubblica, perché questo era, no? Anche l'affetto nei confronti della maglia azzurra in quel periodo storico, certamente nulla di paragonabile a oggi, questo senza ombra di discussione. E quindi, insomma, queste sono le prime cose che mi vengono da dire a proposito di lui. Questa foto è il racconto in un'immagine del mio avvicinamento al mondo dell'Inter, perché non ho ricordi in quella fascia di età a San Siro, non ho ricordi sugli spalti dello stadio a vedere le partite, ma ho invece ricordi di questi momenti quando mi portava ancora agli allenamenti, mi trovavo insomma in mezzo a questi giganti. Quelle sono state le prime volte da Piano Gentile alla Pinetina, e sono state le prime volte appunto in cui ho avuto questa sensazione che mi porto dietro, che lì in mezzo sarei stato al sicuro, perché insomma per un bambino vedere questi giganti buoni che giocano a pallone era sicuramente un'immagine molto, molto nitida, e soprattutto appunto dava un grande senso di sicurezza.
Qual è il tuo ricordo di una scena, di un momento particolare che porti più del cuore di te all'interno della Pinetina di quegli anni?
No, è questo, cioè proprio questa, sono delle sensazioni, sai, sono comunque, lì siamo nel 77, forse inizio 78, anche perché da lì a pochi mesi avrebbe smesso, quindi io ho 3-4 anni, però è proprio queste sensazioni di questi corpi giganti, muscolosi, che però sono corpi gentili perché giocano con la palla, non fanno male, l'odore di canfora che all'epoca si usava ancora molto per ungere le gambe dei calciatori prima dell'allenamento, sono proprio queste sensazioni così, ma anche un po' olfattive se vuoi, l'odore dell'erba, perché è come si vede anche lì dalla fotografia, il prato era perfetto, quindi è questo verde luccicante, quindi se devo dare dei colori, ovviamente a parte il nero e l'azzurro c'è il verde dell'erba, se devo dare un profumo dico la canfora, e poi appunto se devo dire dei suoni penso alle voci al vociare di uno spogliatoio, di queste voci adulte, però appunto benevole.
Certo. Andiamo avanti, prossima foto, vediamo dove ci porta, caro Gianfelice, ci porta in un momento padre figlio. Ti ho chiesto prima che padre era papà Giacinto, allora ti chiedo che figlio era Gianfelice?
Bisognerebbe chiederlo a lui. No, vabbè, bisognerebbe sentire l'altra campana o comunque anche mia madre, ma no, come tutti i figli sono stato un figlio, diciamo, nella parte della giovinezza, adolescenza, giovinezza, quando ancora giocavo a calcio nei ragazzi dell'Atalanta, dal punto di vista scolastico abbastanza discontinuo, nel senso che avevo delle materie che mi piacevano molto e quelle che invece non mi andavano giù erano proprio delle cose che prendevo di traverso, però tutto sommato, insomma, sì, qualche grattacapo l'avrò anche dato ai miei genitori, perché come tutti, insomma, nell'età in cui ci si confronta, c'è anche di mezzo, se vuoi, il tentativo di ribellione, provare a mettere in discussione i codici educativi dei genitori. Mio padre veniva da un mondo dove in qualche modo l'educazione era abbastanza prescrittiva, cioè era fai questo, fai quest'altro, non far questo, non far quest'altro. Però devo dire che tutti e due, e poi dico tutti e tre, in realtà appunto includendo anche mia madre, in mezzo a tutte le varie sfumature di un rapporto padre-figlio che passa anche se vuoi dal conflitto, a volte dallo scontro, però abbiamo sempre giocato in maniera pulita, anche quando, se vuoi, siamo andati in rotta di collisione per idee diverse, per così convinzioni differenti, lo abbiamo sempre fatto in maniera molto trasparente, in maniera molto chiara, nessuno ha mai giocato alle spalle dell'altro, e questo ha fatto sì che entrambi, purtroppo, poi nel momento del distacco, credo fossimo in pace reciprocamente l'uno con l'altro, perché ci siamo detti tutte le cose, insomma, che è giusto dirsi tra un padre e un figlio quando ci si vuole bene, quando c'è rispetto. Ce ne saremmo detti probabilmente molte altre se la vita ci avesse lasciato il tempo di vivere altri momenti insieme, però ecco, sicuramente le parole, quelle che erano indispensabili da dirci, non ce le siamo risparmiate.
Bello. No, ma infatti mi interessava molto questo punto di vista, appunto, di, perché uno sa anche che tipo di figlio è stato nei confronti del proprio padre e dei propri genitori. Andiamo avanti, perché poi ci torneremo proprio sui genitori. Prossima foto, eccoti qua, di mamma Giovanna, però ne parleremo nella foto successiva. Anzi, fammela subito vedere, Fede, così ne parliamo e diciamo è come se le unissimo. Che genitori sono stati papà Giacinto, mamma Giovanna, proprio insieme, come simbolo d'amore? Tu ne sei stato ovviamente il simbolo vivente, però se dovessi raccontarmi quest'amore fatto anche di un personaggio clamoroso a livello calcistico, ma anche come simbolo di quell'Italia lì, mamma, che cosa è stata anche nel rapporto con papà? Mi racconti un po' i tuoi proprio come complesso mamma e papà, ecco, come complesso genitoriale.
Allora, anche qua è accaduto tutto nel segno della normalità. Si sono conosciuti in una balera vicino a Crema, e all'epoca papà era un calciatore, insomma, che cominciava a diventare conosciuto e famoso. Ovviamente la popolarità non è paragonabile magari a quella dei tempi odierni. Comunque, in ogni caso, mia madre lavorava come impiegata all'Innocenti a Milano, e mia mamma, tra l'altro, veniva da una famiglia di tifosi juventini, perché mio zio Giovanni era il presidente dello Juventus Club di Spino d'Adda, che organizzava le trasferte a Torino per andare a vedere la Juventus di Charles, di Sivori e di Boniperti. Quindi, quando si sono conosciuti all'inizio, siccome mia mamma fece un po' di resistenza, mio padre pensava che fosse una motivazione calcistica, quella delle sue resistenze. E poi in realtà appunto si fidanzarono. Per dirti quanto sembra lontanissimo tutto, loro fanno il viaggio di nozze quando mio papà praticamente sta facendo il servizio militare nella compagnia atleti e quindi praticamente loro vivono, fanno un viaggio di nozze qualche giorno in Liguria e poi qualche giorno mio padre era nella compagnia atleti ad Orvieto e c'era questo padre adesso non mi ricordo di che ordine, era di origine sarda, si chiamava Virgilio credo, il quale praticamente li ospitava di nascosto dentro questi chiostri del convento dove anche altri atleti, c'è una foto storica con Domenghini e qualche altro calciatore di quegli anni che stava facendo alla stessa maniera come mio padre il servizio militare, sfuggivano diciamo dalla caserma e si ritrovavano là a mangiare insieme, a stare un po' in compagnia, quindi loro si vedevano in maniera clandestina se vogliamo fuori dalla caserma dentro questo monastero, grazie appunto alla complicità di questo padre che li ospitava e gli regalava, come dire, delle ore di tranquillità. Quindi questo è stato, dopodiché noi siamo quattro figli, la prima che è nata è Barbara nel 68 e loro erano ancora giovanissimi, mio papà 42, mia mamma 44, praticamente dopo circa un anno dal matrimonio è nata la prima figlia, e dopo 3 anni è nata Vera, poi sono nato io, poi è nato Luca nel 78, quindi diciamo che ogni tanto nelle considerazioni delle famiglie il ricordo, per quanto si arricchisca dalla presenza dei figli, rischia di offuscare e anche magari il racconto del tempo in cui i figli non c'erano, nel senso che i figli sono certamente il frutto un capitolo importante di una storia, di una relazione, però a me è piaciuto anche così, nell'assenza di mio papà, andare un po' a ricostruire quello che era stato prima che arrivassimo noi, per non appiattire.
Chissà come la pressero i familiari juventini di una loro, insomma, parente che...
Ma dopo in realtà tutti si sono convertiti perché ovviamente c'erano i biglietti gratis per andare a San Siro a vedere l'Inter, mio zio Giovanni è diventato interista e c'era l'usanza tutte le volte che l'Inter perdeva, gli ex soci del club andavano a dipingergli, lui aveva davanti all'ingresso di casa 2 colonne di mattoni molto alte, gliele dipingevano tutte le volte quando l'Inter perdeva con la Juventus di nero e di bianco fino alla fine, però insomma era appunto un contesto... molto leggero finché si parlava appunto di...
Certo,
di
bellissimo, molto goliardico come il calcio, esatto. E lo sport ci piace. Andiamo avanti, prossima foto, vediamo dove ci porta in questo viaggio, eccovi qua in le vostre vacanze, caro Gianfelice, dopo ci sarà anche una foto col pallone insieme ad un altro grande personaggio. Me la ritrovi, caro Fede, perché c'è anche la foto di un Ferragosto di te insieme, se non sbaglio, a Giancarlo Antognoni. Poi magari la vediamo. C'è sempre il calcio, che il papà fuori dal campo, quello che veniva con voi in vacanza, che magari no, portava qualche compagno di squadra, qualche grande personaggio illustre, come me la racconteresti?
Beh, queste foto, allora quella che hai mostrato e quell'altra con Giancarlo Antognoni sono tutte scattate in Versiglia alle Focette, Bagni le Gazzelle, che all'epoca era quando ancora insomma siamo attaccati a Forte dei Marmi, però le Focette era proprio il ritrovo dei calciatori e dove andavamo noi era una colonia di calciatori viola, c'era Ricordo De Sisti, c'era Balcareggi, insomma erano luoghi dove appunto si ritrovavano poi d'estate a trascorrere le vacanze questi campioni e all'epoca appunto la nostra estate era lì. Inevitabilmente nella galleria della mia memoria, dei miei ricordi, ci sono alcuni appunto che sono costellati da presenze di altri campioni, inevitabilmente, insomma ognuno a seconda di quello che è il mestiere dei propri genitori ha incontrato o conosciuto alcune figure che provengono da quel mondo lì. Non era sempre così, però certamente gli amici principali di mio papà venivano da quel mondo, quindi nel tempo di svago, anche negli anni a venire, comunque c'era spesso e volentieri un momento di condivisione con ex compagni o avversari, perché poi non erano soltanto i compagni di squadra, quelli con cui stava bene in compagnia.
Bello, andiamo avanti, la prossima andiamo a vedere insomma in questo bellissimo viaggio tra famiglia e tra vacanze, come questa scatto incredibile, poi farsi offrire il gelato da Antonioni quando si è piccoli, insomma è una bellissima esperienza di emozione. Ci sono stati, qui sei già molto più grande rispetto all'ultima foto, caro
sì,
Gianfelice.
Siamo 2006,
esatto,
2007.
Perché ci sono nella tua vita stati anche, immagino, tanti personaggi non legati necessariamente allo sport. Per chi ci stesse seguendo soltanto in radio, stiamo vedendo la foto col maestro Califano. Però mi racconti anche un po' dove spaziava la tua vita anche attraverso grandi personaggi. Mi racconti qualche aneddoto, insomma.
Ma in realtà, guarda, devo dire adesso, per dire, qua siamo credo estate 2007 in Puglia, non ricordo adesso forse non ricordo se fosse Trani o dove, per il premio Mediterraneo, e appunto ci fu questa serata, c'era anche Califano che era tifoso interista e fu molto carino nel manifestarmi l'affetto per papà. Ma a parte diciamo quel momento dell'infanzia, no, che rievocavamo poco fa, poi dopo noi crescendo tutto sommato siamo sempre stati, cioè quando poi i figli cominciano a diventare più grandicelli, noi siamo stati a quel punto nella nostra vita, cioè quando o si stava con i genitori o i genitori avevano le loro amicizie, così. Nel momento in cui è mancato mio padre nel 2006, da lì in poi io mi sono, come dire, trovato catapultato in mezzo al suo mondo in tante situazioni, perché vuoi per le commemorazioni, vuoi perché per i rapporti con l'Inter, vuoi perché appunto si sono create ogni tanto delle occasioni per condividere qualcosa o nel suo ricordo, ma non soltanto, insomma, legato a lui. Però fatto sta che il mio mondo a quel punto è esploso, si è allargato di incontri, di momenti di condivisione con persone che io non avevo alcune, magari l'ho ritrovati dopo una vita. Per esempio, quando ci fu il premio alla Gazzetta dello Sport, che ancora c'era, intitolato papà, premiamo un anno Antonioni, e praticamente lo rivedevo dopo, dunque, 30, dopo 30 anni circa, qualcosa di più, ma non lo vedevo da quando era bambino, per dare l'idea, no? E così è stato magari in altri momenti, come appunto nell'occasione di questa foto.
Ok, sì, anche,
però in mezzo io facevo la mia vita, già lavoravo in teatro, ma era una situazione tutta molto normale, cioè non c'era.
Anche Nicola Riva mi raccontava proprio questo, che a un certo punto, quando è venuto a mancare Gigi, si è ritrovato a ricoprire e a ritrovarsi un'eredità davvero inaspettata, e ha dovuto praticamente prendere il suo posto, come dicevi tu, nelle cerimonie, nelle premiazioni, ed è una cosa che mi fa anche onore. Andiamo avanti, prossimo tema, perché siamo quasi arrivando alla fine. Questo qui è un Gianfelice che su un campo da calcio con una maglia della nazionale. Ma Gianfelice, ha mai sognato di diventare un calciatore? Qui, se non sbaglio, avevi anche una divisa da portiere. Ma già sì. Nella testa di Gianfelice c'era la volontà di, non dico proseguire perché sarebbe stato molto complicato, però il rapporto tra Gianfelice e il calcio qual è stato, anche avendo papà Giacinto? Papà Giacinto spingeva per avere un figlio come Gianfelice calciatore?
Allora, spingere no. Spingere no, se non un pochino magari spronare, per uno che come lui era cresciuto a pane e calcio, che si allenava tutto il tempo, giocava dappertutto, in strada, all'oratorio, ovunque ci fosse possibilità, che era in qualche modo determinato con tutte le proprie forze a migliorarsi sempre, quindi ogni tanto quando e più o meno siamo in quella fase lì di quella foto che adesso ti racconto, quando vedeva che secondo lui potesse esserci una possibilità di magari farcela, ha provato a dire: ma secondo me ti devi allenare di più, devi fare di più degli altri se vuoi arrivare. E quindi vuol dire, è stato quello, spingere in generale no. Io però ovviamente, essendo del 74, faccio parte di una generazione dove la maggior parte dei ragazzi giocavano a calcio a tutti i livelli, o che fosse dilettantistico o magari anche qualcosa di più. E giocavo appunto inizialmente nella squadra del mio paese, e poi sono stato nei ragazzi dell'Atalanta da quando avevo 13 anni fino ai 17 circa. Questa foto è stata scattata a Coverciano, perché per un anno sono stato anche il portiere della nazionale italiana under 15, e ho giocato qualche partita contro l'Olanda, contro l'Austria, l'Ungheria, e qui era appunto la maglia dell'Italia rossa durante un allenamento, forse una sfida, non so se una partita amichevole giocata proprio a Coverciano. Dopo l'esperienza al settore giovanile dell'Atalanta, ho fatto 3-4 anni in quel guado tra il salto nel professionismo e poi appunto a 22 ho deciso che era arrivato il momento di smettere, perché non sentivo tutto questo trasporto, e sentivo in maniera molto netta che non avrei avuto voglia di aspettare oltre, e quindi ho chiuso senza rimpianti. Però devo dire che tutta la fatica, se vogliamo, di un impegno a livello agonistico negli anni, diciamo, della mia adolescenza è stata comunque molto formativa, e se tornassi indietro non la rinnegherei, perché comunque poi quando ti trovi in qualsiasi ambito professionale, la forma mentis che ti lascia uno sport fatto appunto in maniera seria è sicuramente un bel modo per sapersi gestire dentro qualsiasi contesto lavorativo.
Ultime due foto, vai Fede, vediamo dove siamo alla fine di questo percorso. Ecco, qui sei già grande insieme a papà, e adesso vorrei chiederti, Gianfelice, qual è il... cosa ti diceva, cos'è che porti più nel cuore delle sue parole, dei suoi consigli? Qui stiamo parlando già di un'età di un'età adulta. Ecco, e questa foto, questo rapporto quando si è già grandi, insomma, cosa conservi e cosa ti ispira, ecco, questa figura che vediamo in foto?
Ma come dicevo prima, ho avuto la fortuna di riuscire a costruire con lui un rapporto proprio di reciprocità, e quando i ruoli si ribaltano anche, quindi ci si apre un confronto veramente anche totale, cioè per cui anche magari anche il padre che chiede al figlio un consiglio, un parere su qualcosa, credo che si è speso bene il proprio tempo insieme. E quindi, al di là del fatto che poi mio papà fosse un amante delle massime greche, latine, perché aveva sempre, come dire, questo libro con tutte le frasi dei celebri, insomma, autori latini e greci, ogni tanto me ne scriveva qualcuna su un biglietto e me la metteva lì sulla scrivania come promemoria per tenere in mente questo aspetto. Quindi, al di là dei consigli spicci nella quotidianità, quello che resta, secondo me, principalmente poi da un genitore a un figlio, è il tipo di atteggiamento attraverso il quale guarda il mondo, è il tipo proprio di modalità attraverso la quale si pone nei confronti di quello che c'è attorno, attraverso la quale si pone nei confronti delle altre persone. E questa cosa, a proposito di eredità, forse è l'eredità più bella, perché poi sì, ci sono stati riconoscimenti, e certamente la parte, se vuoi, del tifo è una parte molto calorosa, e sarò sempre grato a tutte le persone che ancora oggi ogni tanto si sentono in dovere di manifestarmi un ricordo legato a lui, perché devo dire, sorprendente a distanza di 20 anni dalla morte, quanto quanto sia duraturo questo tipo di sensazione. Però poi le cose più belle sono quelle più piccole, sono quelle più invisibili. Ieri, per esempio, mi è arrivato questo ricordo: lui era giovanissimo ed era stato invitato in un paese vicino al suo, vicino a Treviglio, in un giorno d'inverno ad andare a far visita a un orfanotrofio. E questo prete, questo sacerdote che lo aveva invitato, poche ore prima che lui partisse da Piano Gentile per raggiungere Caravaggio, chiamò col telefono la Pinetina, non c'erano i cellulari, dicendo: insomma, avvisate Facchetti perché qui c'è molta nebbia e quindi forse è il caso che non venga, no? Cioè, meglio che lasci stare, perché comunque la strada era lunga, non c'erano autostrade. Quindi, e in questo ricordo che ieri mi hanno condiviso, c'era la risposta di mio padre: dice, vabbè, vorrà dire che andrò più piano. Cioè, e si sarebbe presentato, appunto, aggiungendo che non avrebbe potuto, come dire, tradire la fiducia, l'aspettativa di questi bambini che aspettavano un campione per salutarlo, per abbracciarlo. Ecco, l'eredità più preziosa passa proprio, secondo me, da queste cose qua, e questo tipo di tributo la gente non te lo farà mai mancare se tu hai trattato con rispetto e ti sei dato con generosità nei confronti delle persone. Le persone ti saranno sempre riconoscenti, al di là poi del tifo e della bandiera, e questo è quello che mi resta di più.
Fantastico, grazie per questo tuo ricordo, Gianfelice. Andiamo all'ultima foto, così poi ci salutiamo in questa puntata di Storie di Calcio, perché qui ho voluto scegliere, tu hai raccontato tante volte papà Giacinto, lo vediamo, che è in mezzo anche a tanti mostri sacri di generazioni diverse. Anche particolari, perché in alto a destra vediamo Palanca, in basso c'è Ronaldo, c'è Scirea, c'è Best. Dove collochi non facciamo classifiche, però dove collochi la grandezza di papà in questo calcio? Così mettiamo un punto a questa bellissima, bellissima puntata. Che mi dici su questo? Tu che l'hai raccontato anche.
No, mi sembra che la foto sia giusta così, cioè lo colloco tra i grandi, appunto, senza fare graduatorie, perché i paragoni tra epoche, tra generazioni, dire chi abbia inventato qualcosa, l'importante è che qualcuno abbia lasciato un'impronta. Infatti io sono sempre, come dire, poi molto affezionato anche a figure popolari e calciatori che magari hanno lasciato una pagina memorabile, magari soltanto nel ricordo di una città o di una tifoseria di una città, e magari non hanno avuto la fortuna, il privilegio di farlo a livello nazionale o addirittura internazionale. È qualcosa che mi ha riconosciuto, guarda, le cose te le rimandano sempre gli altri, almeno per essere, secondo me, ancora più affidabili, perché poi, appunto, il mio punto di vista può essere. Però quando Pelé dovette fare il libro della FIFA con i 100 calciatori più importanti del secolo scorso, non lo dimenticò. E quando andai nel 2000, dicembre 2006 a Zurigo per la premiazione del FIFA World Player, la FIFA riconobbe, appunto, a papà un premio alla memoria, e incontrai Beckenbauer, che non avevo mai conosciuto, il quale mi disse di essere totalmente in qualche modo riconoscente a Facchetti, perché il suo modo di giocare, quando lo vide nelle prime partite, questo difensore che aveva il coraggio di rompere questo stereotipo culturale, tattico, che voleva i difensori inchiodati alla difesa, quindi si proiettava a accompagnare l'azione all'attacco, per lui fu fonte di ispirazione. Sono queste le cose che ti dicono dove vai a collocarlo. E a sua volta anche papà si sarà ispirato a chi l'aveva preceduto: c'era stato Cervato, c'era stato Maroso del Grande Torino. Cioè, quando magari si vogliono usare le etichette, il rischio è di ridurre tutto, no? Dicendo: ah, è stato lui che ha inventato. Io credo che ci sono dei semi anche in un gioco, in uno sport come quello del calcio, che qualcuno getta, poi magari restano lì, arriva un altro, li riprende, li rilancia ancora, li fa fiorire, poi arriverà qualcun altro, li farà diventare, li impreziosirà, magari li nobiliterà ulteriormente. Cioè, l'idea di pensare che questo tipo di germinazione sia una cosa corale, collettiva, secondo me unisce più generazioni di appassionati, certo, di tifosi e di campioni. Quindi è lì perfetto, accanto a Scirea, al quale lasciò il testimone di libero i mondiali in Argentina, con lui che va come capitano non giocatore, vicino a Ronaldo, vicino a Palanca, insomma vicino a tutti questi nomi e a tanti altri ancora con cui ha avuto la fortuna di misurarsi.
Fantastico Gianfelice, noi ti ringraziamo per aver condiviso con noi la storia di tuo papà, la storia della tua famiglia e anche la tua storia. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie davvero a Gianfelice Facchetti per essere stato con noi. E siamo arrivati alla fine. Ci vediamo alla prossima Storia di Calcio.
Storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.